Capitolo 4. Con il profondo istintivo sospiro che tirava all'inizio della giornata di lavoro, nonostante la vicinanza del teleschermo, Winston avvicinò a sé il parlascrivi, soffiò via dal microfono la polvere e si infilò gli occhiali. Poi srotolò i quattro cilindretti di carta che erano già usciti dal tubo della posta pneumatica, sul lato destro del tavolo, e li riunì per mezzo di una graffetta. Sulle pareti del cubicolo si trovavano tre fori. A destra del parlascrivi un piccolo tubo pneumatico per i messaggi scritti, a sinistra un tubo più grande per i giornali, e sulla parete laterale, a portata di mano, una fessura ampia e oblunga protetta da una grata di metallo. Lì si eliminava la carta straccia. L'edificio aveva migliaia o decine di migliaia di fessure simili, non solo in ogni stanza, ma in ogni corridoio, vicine l'una all'altra. Per qualche ragione erano soprannominate buchi della memoria. Quando sapevi che un certo documento andava distrutto, o perfino quando vedevi in giro un pezzo di carta straccia, tiravi su istintivamente il portellino del più vicino buco della memoria e ce lo buttavi dentro, al che un vortice d'aria calda lo trascinava fino a certe enormi fornaci celate nei recessi dell'edificio. Winston esaminò i quattro ritagli di carta che aveva srotolato. Su ognuno era riportato un messaggio di una o due righe appena, in quello stile abbreviato, fatto per lo più di parole in nuova lingua, che al ministero si utilizzava per la comunicazione interna. I messaggi erano: tempo 17:03:84, discorso GF mal riportato, Africa rettificare, tempo 19:12:83, previsioni 3 e NN, quarto trimestre 83 refusi verificare ultimo numero, tempo 14:02:84, mini hub mal citato, cioccolato rettificare, tempo 3:12:83, notifica GF, ordine del giorno B più non buono, refer non persone, riscrivere complete, sopra sotto antarchiv. Winston mise da parte il quarto messaggio con lieve soddisfazione. Era un affare complesso, che richiedeva senso di responsabilità ed era meglio sbrigarlo per ultimo. Gli altri tre erano routine giornaliera, sebbene il secondo imponesse probabilmente la noia di spulciare lunghe colonne di cifre. Digitò numeri arretrati sul teleschermo e ordinò le copie del tempo di cui aveva bisogno, che saltarono fuori dal tubo pneumatico dopo un'attesa di pochi minuti. I messaggi che aveva ricevuto si riferivano ad articoli o a notizie che per una ragione o per l'altra si riteneva necessario modificare o, secondo l'espressione ufficiale, rettificare. Per esempio, il Tempo del 17 marzo diceva che il Grande Fratello, nel discorso del giorno precedente, aveva previsto che il fronte dell'India meridionale sarebbe rimasto tranquillo, mentre ci sarebbe stata presto un'offensiva eurasiatica nell'Africa settentrionale. Invece, l'alto comando eurasiatico aveva sferrato un'offensiva nell'India meridionale e lasciato perdere l'Africa settentrionale. Perciò era necessario riscrivere un paragrafo del discorso del Grande Fratello al fine di fargli predire ciò che era effettivamente accaduto. O ancora, il Tempo del 19 dicembre aveva pubblicato le previsioni ufficiali della produzione di svariati beni di consumo per l'ultimo trimestre del 1983, che corrispondeva al sesto trimestre del nono piano triennale. Il giornale di oggi conteneva la stima della produzione effettiva, da cui emergeva che le previsioni erano gravemente errate in ogni dettaglio. Il lavoro di Winston consisteva nel rettificare le cifre di partenza, adeguandole ai risultati. Quanto al terzo messaggio, riguardava una semplicissima svista che si poteva risolvere in un paio di minuti. Poco tempo prima, a febbraio, il Ministero dell'Abbondanza aveva promesso, anzi, aveva preso il categorico impegno, secondo la terminologia ufficiale, di non ridurre minimamente la razione di cioccolato durante il 1984. Invece, Winston ne era al corrente, la razione di cioccolato si sarebbe ridotta da 30 a 20 grammi alla fine di questa settimana. Bastava solo mettere al posto della promessa originaria l'avvertimento che, con ogni probabilità, nel mese di aprile, si sarebbe dovuta ridurre la razione di cioccolato. Occupatosi di ciascuno dei tre messaggi, Winston attaccò con una graffetta alle rispettive copie del tempo le correzioni che aveva dettato al parlascrivi e le spinse dentro il tubo pneumatico. Poi, con un movimento quasi inconsapevole, accartocciò i messaggi originari e gli appunti che aveva preso e li calò nel buco della memoria perché fossero divorati dalle fiamme. Che cosa accadesse nell'invisibile labirinto cui portavano i tubi pneumatici non gli era dato saperlo con precisione. Ne aveva però un'idea. Raccolte e ordinate tutte le correzioni che si fossero considerate necessarie per un certo numero del tempo, quel numero veniva ristampato, la copia originale distrutta e la copia emendata messa negli archivi al posto dell'altra. A questo procedimento di continua trasformazione erano sottoposti non solo i giornali, ma anche i libri, i periodici, gli opuscoli, i manifesti, i pieghevoli, i film, le colonne sonore, i cartoni animati, le fotografie, ogni tipo di letteratura o documentazione che avesse una qualche valenza politica o ideologica. Di giorno in giorno, anzi di minuto in minuto, il passato era costretto ad aggiornarsi. In questo modo la disponibilità di prove documentarie, costantemente rinnovate, dimostrava corretta ogni previsione che il partito avesse fatto e non si permetteva di tenere nei registri alcuna notizia o opinione che fosse in disaccordo con le esigenze del momento. La storia era un palinsesto, da cui si raschiava la vecchia scrittura e su cui si riscriveva ogni qualvolta lo si ritenesse necessario. In nessun caso si sarebbe potuto dimostrare, a posteriori, che si fosse apportata a una qualche falsificazione. La sezione più estesa del Dipartimento dei Registri, molto più estesa di quella dove lavorava Winston, era formata da persone che avevano semplicemente il compito di raccogliere tutte le copie di libri, giornali e altri documenti che, una volta rimpiazzati, andavano distrutti. Un numero del tempo che, per cambiamenti negli assetti politici o erronee profezie del Grande Fratello, fosse stato riscritto dozzine di volte, rimaneva in archivio portando ancora la data originaria e non esisteva più copia che potesse smentirlo. Anche i libri venivano ritirati e riscritti di continuo e puntualmente ripubblicati senza alcuna notifica dei cambiamenti. Pure le istruzioni scritte, che Winston riceveva e puntualmente eliminava non appena avesse finito di servirsene, non dichiaravano mai né lasciavano intendere che si fosse falsificato alcunché. Sì, indicavano solo sviste, errori, refusi o citazioni scorrette che l'amore d'esattezza suggerisse di emendare. In effetti, pensò mentre alterava le cifre del Ministero dell'Abbondanza, non si trattava neppure di falsificazione. Sostituivi semplicemente un'assurdità con un'altra. La maggioranza dei materiali con cui avevi a che fare non aveva alcun nesso con la realtà, neppure quel tipo di nesso che stabilisce una vera e propria menzogna. Le statistiche erano frutto di fantasia tanto nella loro versione originale quanto in quella rettificata. In moltissimi casi le dovevi ricavare direttamente dalla tua testa. Un esempio. Per il trimestre in corso, il Ministero dell'Abbondanza aveva stimato che si sarebbero prodotti 145 milioni di paia di calzature. Di fatto, ne erano stati prodotti 62 milioni. Riscrivendo la previsione, comunque, Winston scese a 57 milioni. Così si sarebbe potuto affermare, come al solito, che la quantità prevista era stata addirittura superata. A ogni modo, la cifra di 62 milioni non si avvicinava alla verità più di quella di 57 milioni o di 145 milioni. Probabile che di calzature non se ne fossero prodotte affatto, ancor più probabile che nessuno sapesse quante se ne fossero prodotte e che la cosa non avesse alcuna importanza. Si sapeva solo che ogni trimestre si produceva sulla carta un numero astronomico di calzature, mentre metà della popolazione dell'Oceania, forse, andava a piedi nudi. E così era per ogni tipo di evento, grande o piccolo, di cui si desse notizia. Tutto sfumava in un mondo d'ombre dove, alla fine, non sapevi più con certezza neppure che anno fosse. Winston guardò davanti a sé. Nel cubicolo di fronte, un piccoletto dall'aria meticolosa, con la barba incolta, che si chiamava Tillotson, lavorava di buzzo buono. Con un giornale piegato sulle ginocchia e la bocca vicinissima al microfono del parlascrivi. Sembrava che si stesse sforzando di tenere segrete le parole che scambiava con il teleschermo. Alzò la testa e gli occhiali mandarono un lampo ostile nella direzione di Winston. Winston conosceva a stento Tillotson e non aveva idea di che cosa facesse. Chi lavorava nel Dipartimento dei Registri non era disposto a parlare delle sue mansioni. Nella doppia fila di cubicoli del lungo salone, privo di finestre, dove senza sosta frusciavano le carte e risuonava il brusio delle voci che sussurravano nei parlascrivi, una buona dozzina di persone non erano note a Winston neppure di nome, sebbene le vedesse quotidianamente correre su e giù per i corridoi o scalmanarsi nei 2 minuti dell'odio. Sapeva che nel cubicolo accanto al suo la donnetta biondastra sgobbava senza posa, rintracciando ed eliminando dai giornali i nomi delle persone vaporizzate, ovvero quelle che bisognava credere non fossero mai esistite. La cosa non era poi così bizzarra, visto che il marito era finito vaporizzato un paio d'anni prima. E qualche cubicolo più in là, una mite creatura di nome Ampleforth, inconcludente e trassognato, con orecchie pelosissime e un sorprendente talento per le rime e la composizione metrica, produceva sconclusionate versioni chiamate testi definitivi di poesie che erano diventate ideologicamente offensive e, tuttavia, per una ragione o per l'altra, dovevano restare nelle antologie. E questo salone, con i suoi 50 operai o quanti erano, costituiva solo un segmento, una singola cellula, per così dire, di quell'enorme complesso che era il Dipartimento dei Registri. Oltre, sopra, sotto, si trovavano altre frotte di operai impegnati in una moltitudine inimmaginabile di lavori. C'erano le enormi stamperie con i loro sottoredattori, i tipografi e gli studi fotografici perfettamente attrezzati per le contraffazioni. C'era la sezione dei teleprogrammi con i suoi ingegneri, i produttori e le squadre di attori appositamente scelti per l'imitazione delle voci. C'erano gli eserciti di impiegati bibliografi che avevano il compito di stendere elenchi di libri e periodici da ritirare. C'erano gli immensi depositi dove si conservavano i documenti emendati e le fornaci segrete dove si distruggevano gli originali. E da qualche parte c'erano i cervelli direttivi, anonimi, che coordinavano l'impresa e stabilivano le procedure secondo cui quel certo frammento di passato andava tenuto, quell'altro falsificato, quell'altro ancora braso. E il Dipartimento dei Registri, di per sé, era soltanto un ramo del Ministero della Verità, la cui funzione principale non era ricostruire il passato, ma fornire ai cittadini dell'Oceania giornali, film, libri di testo, programmi televisivi, opere teatrali, romanzi, con ogni tipo di informazione, insegnamento o intrattenimento, dalla statua alla frase propagandistica, dalla poesia lirica al trattato di biologia, dal sillabario al dizionario di nuova lingua. E il ministero, oltre a soddisfare le varie esigenze del partito, doveva occuparsi, a un livello più basso, anche di quelle del proletariato. Un'intera catena di dipartimenti era preposta a fornirgli la sua letteratura, la sua musica, il suo teatro, le sue varie forme di intrattenimento, insomma. Lì si producevano giornalacci che parlavano quasi esclusivamente di sport, di cronaca nera e di astrologia, romanzetti criminali da 500esimi, film erotici e canzoni sentimentali, composte interamente al versificatore, una sorta di caleidoscopio in modo meccanico. Tutta una sottosezione, porno sets in nuova lingua, produceva un tipo scadente di pornografia che veniva spedita in pacchi sigillati e che a nessun membro del partito era consentito guardare tranne quelli che se ne occupavano. Mentre Winston lavorava, dal tubo pneumatico erano scivolati fuori 3 messaggi. Erano ordinaria amministrazione e lui se n'era sbarazzato prima che i 2 minuti dell'odio potessero interromperlo. Finito l'odio, tornò al suo cubicolo. Prese dallo scaffale il dizionario di nuova lingua, mise da parte il parlascrivi, ripulì gli occhiali e si dedicò alle mansioni principali della mattinata. Il lavoro costituiva il suo piacere più grande. In genere era ripetitivo, ma presentava anche compiti così difficili e complessi che ti ci perdevi, quasi fosse un problema matematico, delicati esercizi di contraffazione che risolvevi ispirandoti ai principi del Socing e immaginando che cosa il partito si aspettasse da te. Winston era bravo. Talvolta gli affidavano perfino la rettifica degli articoli più importanti del tempo, che erano scritti in nuova lingua. Srotolò il messaggio che prima aveva messo da parte. Diceva: tempo 3:12:83. Notifica GF ordine del giorno B più non buono. Refer non persone. Riscrivere complete. Sopra sotto antarchive. In vetrolingua, o inglese standard, si sarebbe detto: la notifica dell'ordine del giorno del Grande Fratello, apparsa sul Tempo del 3 dicembre 1983, lascia profondamente insoddisfatti e fa riferimento a persone che non esistono. riscrivere per intero e sottoporre la tua bozza all'autorità superiore prima di archiviare. Winston lesse da cima a fondo l'articolo offensivo. L'ordine del giorno del Grande Fratello, a quanto pareva, aveva voluto soprattutto lodare l'opera di una certa organizzazione nota come SCFG, che forniva sigarette e altri generi di conforto ai marinai delle fortezze galleggianti. Un certo compagno Withers, membro di spicco del partito interno, segnalato per una menzione speciale, aveva ricevuto un'onorificenza, l'ordine al merito speciale seconda classe. 3 mesi dopo, improvvisamente, la SCFG era stata sciolta senza alcuna motivazione esplicita. Probabilmente Withers e i suoi erano caduti in disgrazia. Comunque, nella stampa né il teleschermo avevano dato notizia della cosa. Ce lo si poteva aspettare, dato che non si usava processare o anche solo denunciare pubblicamente gli attentatori politici. Le grandi purghe di migliaia di persone, in cui i traditori e i pensiero criminali processati pubblicamente confessavano con vergogna i loro crimini e poi venivano giustiziati, erano esibizioni speciali che si verificavano ogni 2 anni. Più comunemente, la gente che era diventata sgradita al partito scompariva e non se ne sentiva più parlare. Che cosa fosse successo loro rimaneva un mistero. In certi casi potevano anche non essere morti. Tra le persone che Winston conosceva, una 30 a un dato momento erano sparite, senza contare i suoi genitori. Winston si strofinò piano il naso con una graffetta. Dall'altra parte, nel suo cubicolo, il compagno Tillotson era ancora chino sul parlascrivi con fare cospiratorio. Alzò la testa per un attimo. Di nuovo quello stile lampo degli occhiali. Winston si domandò se il compagno Tillotson stesse svolgendo il suo stesso lavoro. Possibile. Non si affidava a una sola persona un compito così difficoltoso. Dall'altra parte, assegnarlo a più di uno equivaleva ad ammettere la contraffazione. Molto probabile che almeno 12 persone in quel momento stessero lavorando a versioni rivali di ciò che aveva detto il Grande Fratello. E presto, qualche capoccione del partito interno avrebbe scelto questa o quella versione, rieditato il testo e messo in moto la complessa procedura dei controlli incrociati prevista dal regolamento. Dopodiché la menzogna selezionata avrebbe trovato accoglienza nei registri permanenti, diventando la verità. Winston non sapeva perché Withers fosse caduto in disgrazia. Forse per corruzione o per incompetenza. Forse il Grande Fratello voleva solo liberarsi di un subordinato troppo in vista. Forse Withers o qualcuno vicino a lui era stato sospettato di tendenze eretiche. O forse, più probabile, era successo perché purghe e vaporizzazioni rientravano nel normale funzionamento del governo. Il solo indizio erano le parole «reefer non persone», stando alle quali Withers era già un uomo morto. Questo però non si diceva ogni qualvolta si mettesse agli arresti qualcuno. Capitava infatti che alcuni fossero rilasciati e giustiziati in capo a un anno o due, dopo aver vissuto in libertà. Molto di rado qualcuno che davi per morto da lungo tempo riappariva come un fantasma in qualche processo pubblico, compromettendo con la sua testimonianza centinaia di altri. Quindi spariva di nuovo, stavolta per sempre. Withers, a ogni modo, era già una non persona. Non esisteva, non era mai esistito. Winston decise che non sarebbe bastato semplicemente portare il discorso del Grande Fratello nella direzione contraria. Meglio collegarlo a qualcosa che non avesse rapporto alcuno con l'argomento originario. Poteva trasformare il discorso nella solita denuncia di traditori e di pensiero criminali, ma sarebbe stato fin troppo scontato. Inventando una vittoria al fronte o una trionfale sovrapproduzione del 9° piano triennale, dall'altra parte avrebbe complicato eccessivamente i registri. Ci voleva una storia di pura fantasia. All'improvviso gli balzò davanti, bella e pronta, l'immagine di un certo compagno Ogilvy, morto recentemente in battaglia da eroe. In certe occasioni il Grande Fratello non mancava di destinare l'ordine del giorno alla commemorazione di qualche umile e insignificante membro del partito, facendo della sua vita e della sua morte modelli da seguire. Oggi avrebbe commemorato il compagno Ogilvy. Certo, non esisteva nessun compagno Ogilvy, Ma in 448 poche righe stampate e un paio di fotografie fasulle lo avrebbero reso reale. Winston rifletté per un momento, poi avvicinò a sé il parlascrivi e cominciò a dettare nello stile tipico del Grande Fratello. Uno stile militaresco e pedante a un tempo, facile da imitare per un certo suo vizio di porre una domanda e di fornire subito la risposta. Che cosa ci insegna questo fatto, compagni? Ci insegna, e questo è pure uno dei principi fondamentali del Soching, che... eccetera, eccetera. All'età di 3 anni, il compagno Ogilvy aveva rifiutato tutti i giocattoli tranne un tamburo, una mitraglietta e un modellino d'elicottero. A 6 anni, un anno prima del solito, per un'eccezionale infrazione delle regole, era entrato nelle spie. A 9 era stato capotruppa. A 11 aveva denunciato lo zio alla polizia del pensiero, dopo aver sentito una conversazione che non lasciava dubbi sulle sue tendenze criminali. A 17 era stato coordinatore distrettuale della Lega Giovanile Antisesso. A 19 aveva progettato una bomba a mano, poi adottata dal Ministero della Pace che, messa alla prova, aveva ucciso 31 prigionieri eurasiatici in una volta. A 23 era morto combattendo, inseguito dai jet nemici mentre sorvolava l'Oceano Indiano, con importanti dispacci. Aveva imbracciato la mitragliatrice per acquistare peso e si era gettato dall'elicottero inabissandosi con i dispacci. Una fine, disse il Grande Fratello, cui non si poteva guardare senza invidia. Il Grande Fratello aggiunse qualche considerazione sulla purezza e sulla determinazione che avevano caratterizzato la vita del compagno Ogilvy. Non aveva mai bevuto né fumato, non aveva svaghi tranne l'ora quotidiana di palestra e aveva fatto voto di celibato, convinto che il matrimonio e la vita familiare gli avrebbero impedito di dedicarsi alla causa 24 ore al giorno. Non aveva argomenti di conversazione se non i principi del Soching e nessun altro scopo nella vita se non la volontà di sconfiggere il nemico euroasiatico e di dare la caccia a spie, sabotatori, pensiero criminali e traditori in genere. Winston considerò se conferire al compagno Ogilvy l'ordine al merito speciale. Alla fine decise di no, perché gli avrebbe richiesto di conciliare troppe informazioni. Lanciò un'altra occhiata al rivale del cubicolo di fronte. Qualcosa gli diceva che Tillotson si stava occupando della stessa questione. Non c'era modo di prevedere quale delle due soluzioni avrebbero scelto, ma Winston era convinto che sarebbe prevalsa la sua. Inimmaginabile fino a un'ora prima, il compagno Ogilvy adesso era realtà. Curioso, pensò, puoi creare un uomo morto ma non uno vivo. Il compagno Ogilvy, che non era mai esistito nel presente, adesso esisteva nel passato e una volta dimenticata la contraffazione, sarebbe esistito con la stessa autenticità e la stessa documentabilità che si riconoscono a un Carlo Magno o a un Giulio Cesare.